Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per questa sera apriamo le nostre Bibbie al sesto capitolo di Romani. Entriamo questa sera in una delle grandi esperienze nel nostro studio della parola di Dio, nel mentre intraprenderemo il viaggio nel corso di Romani 6, 7 ed 8. E per essere onesto con voi, il motivo per cui ho deciso di insegnare il libro di Romani, ed abbiamo percorso i primi 5 capitoli, è fondamentalmente perché potessimo arrivare a questi capitoli, perché sento che c'è bisogno di una chiarificazione, di una comprensione più chiara dell'insegnamento della parola di Dio in questo ambito. E percorreremo questi capitoli lentamente, in un certo senso, e in un altro senso procederemo spediti, affronteremo il testo tema per tema, ma voglio che mi concediate l'opportunità di seguire l'argomentazione di Paolo senza rivelare tutto prima di arrivarci. E quindi so che inevitabilmente ciò che accadrà è che copriremo alcuni versetti e solleveremo un milione di domande, molte delle quali troveranno risposta se avrete solamente la pazienza di aspettare le prossime settimane. Quindi cercate di essere pazienti e se la domanda non troverà risposta immediatamente fatemelo sapere, scrivetemi una nota o avvisate uno dei membri dello staff o degli anziani, perché faremo del nostro meglio per affrontare la questione nel futuro, però procederemo progressivamente allo sviluppo dell'argomentazione di Paolo. Ora, questa sera inizieremo esaminando Romani 6 e la prima sezione, che deve davvero essere considerata come unità, è costituita da versetti che vanno dall'1 al 14. Ovviamente non riusciremo a vederli tutti questa sera, però inizieremo da lì. Da quando abbiamo iniziato il nostro studio del libro di Romani abbiamo attraversato alcuni grandi temi. Dopo un'introduzione ai primi 17 versetti che delinea in una visione microscopica la redenzione che sarà sviluppata nel libro di Romani, Paolo ha avviato una grande esposizione sulla peccaminosità dell'uomo, dal capitolo 1 versetto 18 fino al capitolo 3 versetto 20, e tutta quella grande parentesi di verità ci ha aiutato a comprendere quanto l'uomo sia totalmente peccaminoso, quanto sia colpevole, quanto sia senza speranza, schiavo del peccato e destinato all'inferno. E poi, a partire dal capitolo 3 versetto 21, Paolo ha preso una grande discussione sulla dottrina della salvezza per grazia, mediante la fede sull'opera sostitutiva di Gesù Cristo. Quindi questi sono stati i due temi principali, il tema della peccaminosità dell'uomo ed il tema della salvezza di Dio. E attraverso queste due grandi sezioni dottrinali fondamentali, Paolo ha sottolineato la condizione disperata dell'uomo, il destino inevitabile che l'uomo affronta a causa del suo peccato. Ci ha descritto la ribellione dell'uomo contro il Dio Santo, l'amore dell'uomo per la propria peccaminosità, il suo rifiuto volontario di comprendere il Dio che gli era stato e gli è stato chiaramente rivelato interiormente ed esteriormente. E poi, in risposta a tutto quello, Paolo ci ha presentato la meravigliosa misericordia e grazia perdonatrice di Dio che si china su quest'uomo indegno e gli offre un perdono completo, una soluzione totale attraverso l'opera perfetta e compiuta di Gesù Cristo. E l'opera di Cristo nei confronti dell'uomo è così completa, così profonda, così perfetta, così misericordiosa e così generosa, così comprensiva, così abbondante, così magnanima, che è riassunta al meglio nei versetti 20 e 21 del capitolo 5. Per di più, la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato sulla morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora, la magnanimità della grazia di Dio è mostrata lì, nel versetto 20, nel fatto che più grande è il peccato, più grande era la grazia per coprire quel peccato. Ed è così che Paolo riassume quei primi 5 capitoli. Grande è la peccaminosità dell'uomo ed infinitamente più grande è la grazia perdonatrice di Dio. Ora, a questo punto arriviamo ad un nuovo sviluppo nel pensiero di Paolo. Abbiamo parlato del peccato dell'uomo, abbiamo parlato della salvezza di Dio. Ora entriamo in una terza discussione principale dell'Epistola ai Romani, che riguarda la santità del credente. Ora che siete stati strappati dal peccato e portati nella salvezza, qual è e quale sarà il risultato inevitabile di tutto quello? lo vedremo nei capitoli 6, 7 ed 8. Ora, il modo in cui Paolo introduce questa discussione è affrontando una domanda che sarebbe inevitabilmente sorta a questo punto, se stesse presentando questo argomento ad un gruppo che potrebbe obiettare o sollevare quesiti. La domanda inevitabile si trova nel versetto 1 del capitolo 6, perché Paolo era molto abile, molto bravo nell'anticipare l'argomentazione dei suoi avversari e quindi aveva predicato il Vangelo abbastanza da sapere quali risposte erano pronte a suscitare, l'aveva presentato a gruppi ostili per un tempo sufficiente da sapere come avrebbero reagito e quindi conosceva il loro punto di vista, era inevitabile, sapeva cosa doveva contrastare, sapeva quali lacune doveva colmare per continuare la sua argomentazione in modo efficace e così anticipa questa affermazione nel versetto 1, che diremo dunque. In altre parole, se il peccato abbonda e più grande è il peccato, maggiore è la grazia. Continueremo dunque forse nel peccato così che la grazia abbondi? Voglio dire, se più peccato genera più grazia, allora dovremmo forse continuare a peccare ora che siamo stati redenti in modo che Dio possa essere ancora più misericordioso? Cioè, se prova così tanta gioia nel concedere grazia, allora diamogli molte opportunità per farlo? In altre parole, qualcuno potrebbe dire a Paolo, Paolo, la tua dottrina è antinomiana. La tua dottrina concede una libertà tremenda, cioè l'idea che la salvezza sia semplicemente e solamente per grazia, mediante la fede, senza le opere, e che più grande è il peccato, più grande è la grazia, porta ad una posizione antinomiana, cioè una posizione contraria alla legge, una libertà fuori controllo, una libertà impazzita, può portare le persone a dire, oh bene, se più peccato porta a più grazia, allora peccherò come un matto, così che Dio potrà mostrare ancora più grazia, ricevendo più gloria. Il giudeo antagonista avrebbe avuto enormi difficoltà ad accettare l'argomentazione di Paolo sulla salvezza per grazia senza opere, perché avrebbe presunto che conducesse a quel genere di conclusione. Un autore scrisse questo: è a questo punto che l'apostolo si avvicina pericolosamente al bordo di un abisso. Un solo passo laterale e tutto ciò che ha guadagnato con quanto detto in precedenza potrebbe essere perso. Fine citazione. Vuol dire, se la salvezza è tutta opera di Dio ed è tutta per grazia e Dio è glorificato nel concedere grazia, allora l'uomo, nella sua inclinazione al peccato, potrebbe ragionare più peccato, più grazia. Ed è fondamentalmente così che Paolo introduce la sezione sulla santificazione o sulla santità del credente. A proposito, questa dottrina è stata insegnata nel corso degli anni. Il genio malvagio della famiglia Romanov, di nome Rasputin, insegnava ed esemplificava la dottrina della salvezza attraverso l'esperienza ripetuta nel peccato e del pentimento e diceva più pecchi più Dio ti concede grazia e quindi più pecchi con abbandono e più permetti a Dio di esercitare la sua grazia, più quindi dai gloria a Dio. In effetti, arrivò persino a dire che se sei solamente un peccatore ordinario, non dai a Dio l'opportunità di mostrare la sua gloria. Quindi sì, un peccatore straordinario. Ora, questo sì che è antinomianesimo. Questo è un completo abbandono in nome della grazia. Suppongo che alcuni critici di Paolo possano averlo accusato di questo, non solamente nella sua immaginazione qui nel capitolo 6, ma anche nella realtà della cosa. Nel capitolo 3, versetto 8, dove dice «E non piuttosto, parlando di questa idea del peccato, come siamo calunniati e come alcuni affermano che, diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene». E qui egli fa riferimento ad una qualche calunnia che gli era stata rivolta contro ed è molto probabile che fosse stato accusato di predicare una dottrina della grazia che giustificava il male affinché Dio potesse essere glorificato nel suo perdono. E può anche darsi che non solamente i critici attaccassero Paolo da questa angolazione in senso negativo, cioè volessero negargli la dottrina della grazia perché portava all'antinomianesimo, può anche darsi però che ci fossero alcune persone che volevano peccare affinché la grazia abbondasse semplicemente per giustificare il loro stile di vita empio. Voglio dire, loro non la criticavano, erano felici di accettare la cosa, non erano i legalisti che dicevano «Oh, Paolo, non possiamo accettare quello che dici perché porta all'antinomianesimo», erano i libertini che invece dicevano «Bene, Paolo, noi accettiamo quello che dici e lo portiamo alla sua conclusione logica». Se si volesse incontrare un gruppo di loro, lo si potrebbe trovare nella città di Corinto, nella chiesa. E mi sembra che se ci fossero alcuni libertini nome di Gesù Cristo fossero proprio in quel gruppo, vivevano senza alcun vincolo di santità che avrebbe dovuto caratterizzare i figli di Dio, erano caratterizzati dall'incesto, da incessanti cause legali l'uno contro l'altro, un'indicazione di egoismo ed avidità, calpestandosi a vicenda, erano caratterizzati da immoralità sessuale, prostituzione, paganesimo, attività demoniache, arrivano persino a maledire Gesù durante le loro assemblee nel nome di un dono dello Spirito Santo, e forse erano proprio quei tipi di atteggiamenti che in qualche modo accontentavano il libertino che voleva spingere alle dottrine della grazia fino a quella che nella sua mente era la conclusione logica. Però Paolo non avrebbe mai permesso né l'una né l'altra, non avrebbe mai rinunciato alla grazia per accontentare i legalisti, né avrebbe rinunciato alla grazia per limitare i libertini. Non l'avrebbe mai fatto in nessuno dei due casi. Il legalismo non è mai una soluzione per nulla, nemmeno per il lassismo morale. Dio ha una via migliore, una via più eccellente, e Paolo la sviluppa nei capitoli 6, 7 ed 8. E fondamentalmente, se potessi darvi un'anteprima della cosa, questa via è più eccellente ed è il lavoro di Dio nel cuore, l'opera di Dio nel cuore, l'opera rigeneratrice ed il conseguente ministero dello Spirito Santo. E vedremo il tutto man mano che procederemo. Ora, mentre entriamo nel capitolo 6, quello che Paolo ci mostrerà è che il vero Vangelo della grazia non porta mai al libertinismo, a peccare liberamente perché tanto sia comunque a posto. In altre parole, è lo stesso argomento sollevato da chi critica la dottrina della sicurezza eterna, dicendo, beh, se credi nella sicurezza eterna, allora significa che una volta che sei cristiano puoi peccare quanto vuoi e sarai comunque salvato. Hai mai sentito qualcuno parlare così? Certamente. È lo stesso tipo di ragionamento, e quindi per loro l'unico modo per controllare le persone è limitare la grazia salvifica nella sua realtà eterna, però così facendo violano la purezza della grazia salvifica come entità, pur di mantenere il controllo su coloro che invece potrebbero abusarne. Però Paolo non lo permetterà mai. Infatti, entrando nel capitolo 6, egli collega necessariamente, in modo inestricabile e permanente, collega una vita santa alla vera salvezza. In altre parole, non c'è bisogno di un controllo esterno su coloro che sono redenti, perché dentro di loro è stato impiantato un principio di controllo per virtù della nuova natura, della nuova vita, sotto il controllo dello Spirito Santo di Dio, in modo che il meccanismo funzioni dall'interno, non dall'esterno. E questo lo vedremo man mano che esploreremo questi capitoli insieme. Ora, i capitoli 3, 4 e 5 trattano fondamentalmente la giustificazione, mentre i capitoli 6, 7 ed 8 trattano la santificazione per coloro di voi che amano le categorie teologiche. Se vogliamo dirlo in altro modo, i capitoli 3, 4 e 5 spiegano come si viene salvati, mentre i capitoli 6, 7 ed 8 spiegano come si vive dopo essere stati salvati. E vi è una connessione assoluta tra i due aspetti, assoluta, un legame indissolubile. Ora, ascoltate quello che sto per dirvi. La santità è tanto un dono di Dio per il credente quanto lo è la salvezza nell'atto redentivo. Lasciate che mi ripeta. La salvezza è tanto un dono di Dio per il credente quanto lo è la redenzione nella salvezza. Quando una persona viene redenta, non si tratta solamente di una transizione divina. No, si tratta di un miracolo divino di trasformazione. Non è solamente un atto legale, è reale. Non è solamente Dio che dice, ora sei salvato, no, è Dio che ti trasforma. Non è solamente Dio che dichiara qualcosa come vero, è Dio che lo rende vero. Non è solamente Dio che ti dichiara giusto, ma è Dio che ti ricrea nella giustizia, nella rettitudine. Vedete, come ho cercato di sottolineare nei primi capitoli di Romani, Dio non dice cose che non sono vere e non dichiarerà mai giusti coloro che non lo sono. E quindi la santificazione e la giustificazione sono inscindibilmente legate. E oso dire, cari fratelli, che nulla è più importante per noi da comprendere nell'assoluto antinomianesimo della scena cristiana contemporanea quanto il legame tra santificazione e giustificazione, la connessione tra una vita santa e la vera salvezza. Ed ecco perché vi ho detto in altre occasioni che sono convinto che la Chiesa in America, in molti, moltissimi casi sia una chiesa non rigenerata, non redenta, perduta, empia, priva di Cristo, diretta all'inferno, perché non vedo alcuna santità in essa. E credo che debba necessariamente esserci questa realtà. Ora, guardiamo l'argomentazione di Paolo, ok? Vuol dire, potrei continuare a parlare, a sfogarmi su questo argomento per molto tempo, però voglio entrare nel testo. Il fondamento dell'insegnamento di Paolo sulla santità è posto proprio all'inizio di questo capitolo meraviglioso. Permettetemi di darvi tre elementi per introdurre i primi 14 versetti: l'antagonista, la risposta e l'argomento. Un piccolo schema a tre punti e man mano vedremo insieme l'inizio di questi punti. Prima di tutto, l'antagonista appare nel versetto 1. Questo è un antagonista immaginario, in un certo senso. Probabilmente è immaginario in questo caso, ma non in termini dell'esperienza di Paolo. Molte volte è stato accusato di praticare un Vangelo della grazia che era antinomiano. Ricordate quando tornò nella città di Gerusalemme dopo aver raccolto l'offerta nelle chiese dei gentili e vi tornò con tutti i rappresentanti gentili per conciliare i segmenti ebraici e gentili della Chiesa per dimostrare amore, non solo nel soddisfare un bisogno fisico ma anche spirituale. Pensò che sarebbe stato ancora più efficace nell'identificarsi con loro e così entrò nel Tempio con alcuni di quei giudei per offrire un voto, voleva mostrare il suo legame con il giudaismo e dimostrare che non lo avevano abbandonato. E ricordate che scoppiò una rivolta e lo accusarono di parlare contro la legge, contro il Tempio, contro il popolo e contro Dio stesso e tutto ciò che consideravano sacro. Perché? Perché la dottrina della grazia sembrava loro essere un insegnamento libertino e Paolo voleva dimostrare che non c'è bisogno di imporre la legge sulle persone. I giudaizzanti volevano fare la stessa cosa, volevano entrare in Galazia e quando trovarono persone che credevano di poter entrare nel regno di Dio per sola grazia non potevano accettarlo e così dissero: no, dovete essere circoncisi, dovete osservare tutta la legge di Mosè e solamente dopo essere passati attraverso quella porta potrete entrare nel regno di Dio. E la loro paura era che se mai fosse stata insegnata la pura grazia, tutti avrebbero vissuto senza controllo. Ed abbiamo ancora oggi questa mentalità, non è vero? Persone che pensano che sia necessario avere un'infinità di regole per confermare le persone alla spiritualità. Questo accade in molti luoghi, chiese, scuole cristiane, dove si pensa di poter forzare la spiritualità imponendo regole esterne, costringendo le persone ad entrare in un certo schema. Così Paolo dice: so che alcuni mi accuseranno di questo. Diranno: ah, in questo caso, Paolo, dovremmo peccare ancora di più affinché quello abbondi ancora con più grazia. Quello è l'antagonista. Giuda, credo, fa riferimento a questo stesso problema nel versetto 4 della sua epistola importantissima. Dice: poiché si sono infiltrati certi uomini, i quali già da tempo sono stati iscritti per questa condanna, e sono empi, che mutano la grazia del nostro Dio in dissolutezza e rinnegano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Ora, questi erano coloro che volevano accettare la grazia e volevano dire: oh, la grazia è meravigliosa, trasformiamola in dissolutezza, cioè in attività peccaminose, e così facendo annegavano il Signore. Quindi tenete presente che qui ci sono due fattori. Da un lato ci sono i legalisti che vogliono dire: ah, Paolo non può insegnare quello, la gente perderà il controllo, sta insegnando l'antinomianesimo. Dall'altro lato ci sono i libertini che dicono: oh, insegna pure Paolo, ci piace ogni parola e useremo questa grazia fino all'estremo. Entrambi sono in errore. Infatti entrambi dimostrano di non essere mai stati veramente redenti. Conosco un uomo che è stato predicatore, insegnante della Bibbia ed evangelista per molti anni. Se dicessi il suo nome, tutti in questa sala lo conoscerebbero. E per tutti quegli anni in cui ha insegnato la Bibbia, ha vissuto in continuo peccato. Uno dei temi principali del suo insegnamento è stato la grazia e la libertà che essa offre. E mentre predicava questo messaggio, in tutto il paese viveva in una vile e spregevole peccaminosità. Egli si adatterebbe perfettamente a questo versetto. Batte sempre sul concetto della grazia, perché quello è l'unico modo che egli ha per alzarsi la mattina ad affrontare il mondo. Ma è completamente traviato. Qui non è solamente un problema antico, è un problema molto attuale. Ora, per aiutarvi ad inquadrare la questione, potremmo porla in questo modo. Se Dio giustifica gli empi, e lo fa, vero? Certamente che lo fa, secondo Romani 4:5. Se Dio giustifica gli empi, e se trova piacere nel giustificare gli empi, allora non c'è alcun motivo per essere cosa? Per essere santi. Quindi, alcuni potrebbero dire che la dottrina della grazia incoraggia il peccato. Ma è davvero così? Io sono stato accusato di questo. Sono stato accusato di predicare la grazia senza imporre regole. A volte i pastori mi dicono: quali sono le regole per diventare membri della tua chiesa? È vero, molti me l'hanno chiesto, molto spesso. Devono forse firmare una lunga lista di regole? E la mia risposta è: se il Signore li fa entrare nel suo regno sulla base della fede, penso che possiamo accoglierli nella nostra chiesa. Non vogliamo mai stabilire uno standard più alto di quello di Dio. E non abbiamo mai creduto, nemmeno per un momento, che si possa imporre una lista di regole esterne e rendere le persone spirituali facendo così. Dio ha un piano migliore. Possiamo continuare a peccare affinché la grazia abbondi? La parola continuare è interessante in greco, epimeno, è un termine intensificato con un prefisso preposizionale e significa rimanere, dimorare o restare. È usato per indicare il soggiorno in una casa, il prendere residenza. Quindi noi, che siamo stati salvati per grazia, possiamo forse continuare a mantenere lo stesso rapporto con il peccato che avevamo prima? Cioè, possiamo persistere nella stessa relazione in cui il peccato aveva pieno controllo su di noi, in cui ci abbandonavamo completamente adesso, in cui il peccato era abitudine ininterrotta? Possiamo forse continuare a dimorare nella casa del peccato? In altre parole, per dirla teologicamente parlando, è forse il caso che la giustificazione non è necessariamente collegata alla santificazione? Può una persona essere salvata e continuare a vivere nello stesso modello di vita? Può avvenire una transizione divina che non ha alcun impatto sulla vita pratica? Alcuni nella nostra cultura cristiana direbbero di sì. Sì. Direbbero che se hai mai chiesto a Gesù di entrare nel tuo cuore, indipendentemente da come vivi, può essere certo di andare in paradiso. In altre parole, la giustificazione può esistere separata dalla santificazione. Un autore contemporaneo afferma questo: può essere salvato e non avere assolutamente alcun frutto, può essere salvo e non avere alcuna evidenza, nessuna giustizia pratica, non è desiderabile, non è la volontà di Dio, non è la cosa migliore, ma è possibile. Permettetemi di porre la domanda in questo modo, ok? Il Vangelo permette agli uomini di essere empi. Puoi essere veramente salvato e rimanere empio. Puoi continuare a dimorare, a restare, a vivere nella stessa relazione con il peccato che avevi prima? Questa è la domanda. Guardiamo insieme alla risposta nel versetto 2. Me geneta. Me geneta. Nella vostra Bibbia lo trovate tradotto con Dio non voglia. Però me geneta non significa Dio non voglia, è un'espressione idiomatica di forza. È la reazione più forte possibile, è un'indignazione oltraggiata, per dirlo con le parole di mia nonna, lungi da noi un simile pensiero. Che perisca. Vi ricordate? Per dirla nel linguaggio contemporaneo, assolutamente no. Che non sia mai, è un rifiuto con totale ripugnanza verso l'idea. Il solo suggerimento di una cosa simile è assolutamente ripugnante per Paolo. Così, invece di lanciarsi in una lunga argomentazione, risponde semplicemente con un secco no, no, no. È una formula diretta. Niente affatto. Assolutamente no. Un cristiano che continua a rimanere, a dimorare, a vivere nel peccato, non è solamente inaccettabile, è impossibile. Il solo pensiero genera disgusto. Il dottor Barnhouse ha scritto un paragrafo interessante a questo riguardo ed in parte dice: la santità inizia dove la giustificazione finisce e se la santità non inizia abbiamo il diritto di sospettare che la giustificazione non sia mai iniziata. Ed ha ragione. Ora, la ragione di questa ripugnanza da parte di Paolo non si trova in una qualche argomentazione elaborata, ma piuttosto in una domanda semplice. Ed è una domanda di straordinaria profondità. Guardate al versetto 2. Come potremmo noi, che siamo morti al peccato, come potremmo noi continuare a vivere in esso? Ora, amici miei, questa è una domanda veramente profonda e ricca. Paolo sta dicendo: oh mamma, questo è un problema, sai, capisco quello che state dicendo, ragazzi, forse è meglio tornare un attimino indietro su questa faccenda della grazia, sì, posso capire che ci siano alcune questioni irrisolte, no, lui non altera la dottrina della grazia per nulla, non la modifica, non la relativizza, la salvezza è un dono gratuito, immeritato, di grazia, che prevale sul peccato, non importa quanto grande sia il peccato, la grazia è ancora più grande, non cambia questo concetto anche se il mondo intero si opponesse, anche se il mondo intero fosse in antagonismo contro questa verità, Paolo non la cambierebbe di una virgola o di una parola. La grazia è grazia, la grazia sovrabbonda nella salvezza, sovrabbonda nella sicurezza eterna, persino per il peggiore dei peccatori, e non importa la profondità della sua malvagità, non importa l'estensione del suo peccato o la durata della sua ribellione. Non importa se sei una persona apparentemente buona o se sei un pluriomicida incallito o qualsiasi cosa nel mezzo. Paolo non negozia sulla grazia e quindi la lasciamo lì, non dobbiamo tornare indietro e dedicare i capitoli 3, 4 e 5, li lasciamo lì dove sono, così. Quindi quella è la sua risposta. Come potremmo noi, che siamo morti al peccato, come potremmo noi continuare a vivere in esso? E gli dice che è impossibile. Non puoi mantenere lo stesso rapporto con il peccato che avevi prima, perché sei morto adesso. Ora, alcune traduzioni, come quella autorizzata, dicono morti al peccato, però quella non è la traduzione migliore. Non sta parlando di uno stato, sta parlando di un atto passato. Non sta dicendo che siamo al presente morti al peccato, ma che siamo morti. È un tempo auristo, in un momento preciso, nel passato, siamo morti al peccato. Siamo morti. Ora, come potresti continuare a viverci quando sei morto adesso? Ora voglio che cerchiate di evidenziare o di cerchiare quella cosa nella vostra Bibbia, morti al peccato, perché è la chiave o è il fondamento dell'intera argomentazione di questo capitolo. E ci vorrà l'intero capitolo in realtà per svelare appieno il significato di questo concetto, ma questa sera ne faremo una prima introduzione. Ora, cosa sta dicendo? Tenete bene a mente questo concetto perché è fondamentale per il resto del capitolo, ok? La morte e la vita non sono compatibili. Non può essere morto e vivo allo stesso tempo, siete d'accordo? C'è una contraddizione logica, non si può essere contemporaneamente morti e vivi. Alcuni di voi possono essere vivi e sembrare morti, e poi a volte si va ad un funerale e qualcuno è morto però sembrano vivi. Ma non si può veramente essere vivi e morti allo stesso tempo. Sono condizioni incompatibili, quindi è una contraddizione logica fondamentale per un cristiano vivere nel peccato quando è morto adesso. Capite il punto? In un atto definitivo avvenuto nel passato è stata fatta una rottura definitiva con il peccato. Questa è parte dell'identità del credente. E quindi un credente non può vivere nel peccato, perché se un uomo vive nel peccato, cioè se dimora nel peccato, se continua nel peccato, non è un credente. Non è diverso da ciò che Giovanni dice in 1 Giovanni. Colui che è nato da Dio non può continuare a peccare. E colui che continua a farlo, che rimane in esso, dimostra di non essere mai stato tolto da quel dominio, non è mai morto a quel peccato, è ancora vivo in quella dimensione. Ora, se dovreste considerare il peccato come un regno, come una sfera, potreste dire che il credente non vive più in quel regno, il credente non vive più in quella sfera. E sapete quando dice nel Salmo 37, ci viene detto che una certa persona passò oltre e dice cercai ma non c'era più, sì lo cercai ma non lo trovai. In un certo senso è lo stesso con il peccato, il credente non è più lì, è morto al peccato. Ora alcuni di voi stanno già iniziando a farsi delle domande, a pensare, aspetta un attimo, MacArthur, sta dicendo forse che i cristiani non peccano mai, cosa intendi dire con quello? O forse dato quello? Sto solamente ripetendo quello che Paolo ha detto, ora abbiate abbastanza pazienza per aspettare che l'argomentazione si sviluppi, arriveremo anche a quella risposta. Ma il punto da notare qui è che indipendentemente da come vogliate spiegarlo, noi siamo morti al peccato e non viviamo più in quella sfera, non viviamo più in quella dimensione. Siamo stati trasferiti dal regno delle tenebre in un altro regno. Ora ascoltatemi, questo significa, come ho detto prima, che la salvezza non è solamente forense, ma è reale. Non è solamente un fatto dichiarato in termini di transizione, ma una realtà in termini di trasformazione. Se uno dunque è in Cristo, egli è cosa? È una nuova creatura. E io penso che fu Stifler, il commentatore, che disse, non voglio travisare le sue parole, ma credo che abbia detto qualcosa del tipo, egli è morto non solamente per ciò che ho fatto, ma anche per ciò che sono. Molto importante. Egli è morto non solamente per ciò che ho fatto, ma anche per ciò che sono. In 2 Corinzi capitolo 5, e se pensate che siete un po' persi, rimanete con noi perché vi ritroveremo, ok? In 2 Corinzi 5,14, giusto per darvi un qualche altro riferimento scritturale, leggiamo questo, poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, o giudichiamo o accertiamo questa conclusione, che se uno è morto per tutti, allora tutti sono cosa? Morti. E che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Ora, dice che noi determiniamo, accertiamo questo, che se Gesù è morto, allora anche noi siamo morti, e se siamo morti, allora non viviamo più come vivevamo prima, ma viviamo in una nuova vita e viviamo per Lui. È lo stesso concetto, esattamente lo stesso pensiero. Siamo morti alla sfera del peccato che ci teneva prigionieri. Infatti in Colossesi 3,3 si legge, cercate le cose di lassù, versetto 2, e non le cose che sono sulla terra. E potremmo chiedere come possiamo farlo. Ecco come. Perché voi siete morti. Morti a che cosa? Alla sfera del peccato. E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E Cristo, che è la nostra vita, apparirà. Abbiamo una nuova sfera, una nuova dimensione d'esistenza, una nuova atmosfera in cui viviamo. 1 Giovanni 3,9 dice: chiunque è nato da Dio non continua a commettere peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Ora, le persone hanno avuto difficoltà con questi concetti, con questi passi biblici, perché temono che significhi l'eradicazione della natura peccaminosa. Mi è stata posta questa domanda: credi nell'eradicazione della natura peccaminosa? Credi che quando una persona diventa cristiana sia istantaneamente perfetta? La mia risposta è: stai scherzando? Sono un pastore, so bene che non è così. Lo so, della mia vita e da quella degli altri che mi circondano, sto semplicemente dicendo quello che Paolo sta affermando qui, e poi vedremo come il tutto si collega man mano che procederemo. Ma un cristiano non può continuare a dimorare, rimanere nel peccato come faceva prima della sua conversione, perché è morto al peccato. Ora, abbiamo visto l'antagonista e la risposta, ora vediamo l'argomentazione. Comincia a svilupparsi nel versetto 3 e ne daremo solamente un breve accenno, ok? Osservate come si sviluppa. Ecco come Paolo spiega cosa intende dire quando parla di morire al peccato. Cioè, cosa significa veramente? Cosa intendi dire? Ecco la sua spiegazione. E la presenta attraverso una serie di affermazioni logiche. Questo è un ragionamento molto logico. Dobbiamo veramente seguire Paolo con attenzione. Qui è in piena modalità giuridica. Sta costruendo un'argomentazione come se fosse un caso legale. È molto logico. Il flusso del pensiero è molto fluido e procede dal versetto 3 al 14 con una serie di dichiarazioni di verità, sviluppando progressivamente il significato del fatto che siamo morti al peccato. E nel mentre sviluppiamo questo testo, il primo principio è questo: siamo stati battezzati in Cristo. Vedete lì, nel versetto 3? Ignorate che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Cioè, consideriamo solamente la prima parte del versetto, che questo è il primo principio che voglio che vediate. Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Noi, nella nostra conversione, siamo stati battezzati in Cristo Gesù. Cosa significa? Cosa significa? Parliamo delle sue implicazioni. Il solo fatto che qualcuno possa chiedersi se i cristiani siano liberi di peccare tradisce una mancanza di comprensione. Cosa significa essere cristiani? Non sei semplicemente una persona giustificata, dichiarata giusta a livello legale, che poi può fare quello che vuole. Quando sei diventato cristiano, sei stato portato in un'unione vivente ed intima con Gesù Cristo. E credo che questo sia il modo migliore per comprendere questa cosa qui. La salvezza non è semplicemente Dio che si trova in cielo e guarda il registro di MacArthur dove c'è scritto peccatore destinato all'inferno, allora lì cancella la frase e timbra salvato. Non è solamente quello. Non è qualcosa che avviene in cielo senza che abbia nulla a che fare con me. Quando sono diventato cristiano, la Bibbia dice che la mia vita si è fusa con la vita di Gesù Cristo. Io sono, se vogliamo usare il senso corretto della parola baptizzo, sono immerso in Gesù Cristo. Ora, questo è un concetto meraviglioso. Quando sei diventato cristiano, sei stato immerso in Gesù Cristo, sei stato fuso con Gesù Cristo. Ora, se studiassimo alcuni altri passi, ad esempio, alcuni mi vengono in mente, potreste scriverveli. 1 Corinzi 10,2 parla dell'essere battezzati in Mosè. Dice che i figli di Israele nel deserto furono battezzati in Mosè. Cioè, cosa significa? Significa entrare sotto l'autorità di Mosè, partecipare alla sua guida, ai suoi privilegi, alle benedizioni di Mosè, e tutto ciò che Dio operava nella sua vita si estendeva al popolo che lo seguiva. Quindi essere immersi in Mosè significava essere coinvolti in tutto quello che Dio stava facendo nella vita di Mosè. E questo ovviamente è un buon parallelo, perché così come i figli di Israele in un certo senso furono fusi in Mosè, lui era il loro capo, il loro tramite con Dio, il canale attraverso il quale Dio parlava, colui il cui volto risplendeva, rivelava la gloria di Dio, e loro erano in Mosè, uniti a lui, in un senso ancora più profondo, più intenso, più reale. Noi siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo posti in lui, siamo immersi in lui profondamente. Ora, io credo che qui il termine sia usato in modo metaforico, cioè non sta parlando di H2O, dell'acqua. Io penso che qui Paolo stia parlando del battesimo nello Spirito, proprio come fa in 1 Corinzi 12, quando dice che siamo stati tutti battezzati con lo Spirito Santo. E non sta parlando di acqua in quel caso, sta parlando di un ministero di immersione in cui Cristo è il battezzatore ed attraverso l'opera dello Spirito di Dio ci immerge nello Spirito e quindi nella Chiesa, che contiene in sé la vita universale dello Spirito. Ora, questi sono concetti profondi, però, parlando in modo metaforico, noi siamo fusi, immersi, profondamente inclusi in Cristo Gesù, il che descrive una comunione intima e personale con lui. Primo Giovanni ne parla e dice: la nostra comunione è con il Padre, con il suo Figlio. Gesù lo disse in Matteo 28, ecco, disse: io sono con voi, cosa? Sempre. Paolo disse ai Corinzi, in Primo Corinzi 6, 17, chi si unisce al Signore è, cosa? Un solo spirito con lui. E quindi quando siete diventati cristiani, siete diventati uno con lui. Un autore lo disse così: l'introduzione o il collocamento di una persona di un luogo, in una cosa, in un nuovo ambiente, in un'unione con qualcos'altro, in modo da alterarne la condizione o il rapporto con il suo ambiente precedente, è la definizione migliore per battizzo. È l'atto di metterci in un nuovo ambiente, di unirci in una nuova relazione, con nuove condizioni, completamente diverse. E così, quello che Paolo sta dicendo qui è, guardate, quando siete stati salvati, siete stati posti in Cristo Gesù. Questo è un concetto incredibile. E onestamente devo dirvi che non lo comprenderete mai pienamente finché non arriverete in cielo. Io non lo comprendo pienamente, vedo solamente quello che dice e lo accetto per fede. In Galati 3:27 ci viene detto: poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E lì equipara l'essere rivestiti di Cristo con l'essere battezzati in Cristo come un'unica cosa medesima. Sono solamente due modi diversi di esprimere la stessa realtà. In un certo senso è come essere immersi in Cristo, in un altro senso è come indossarlo sopra di noi. Colossesi 2 affronta lo stesso argomento nel capitolo 2, versetto 11. In lui siete stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati nella carne mediante la circoncisione di Cristo, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi in un certo senso siete stati posti nella sua circoncisione, siete stati posti nella sua morte, siete stati posti nella sua sepoltura, siete stati posti nella sua risurrezione, siete stati fusi con Cristo. Incredibile. E vedete, questa è precisamente la ragione per la quale Paolo in 1 Corinzi 6 dice: come potrete mai unirvi ad una prostituta? Perché nel farlo state unendo Cristo ad una prostituta. Perché voi siete fusi con Lui. Anche quando eravamo morti i nostri peccati, Efesini 2:5, egli ci ha vivificati, e ascoltate qui, insieme con Cristo, e ci ha risuscitati insieme, e ci ha fatti sedere insieme a Lui. Noi siamo morti con Cristo, siamo risorti con Cristo, siamo ascesi con Cristo, regniamo con Cristo. E dalla fine del terzo capitolo di Apocalisse dice che egli ci ha dato modo di sederci con Lui nel suo trono. Quindi ascoltate. Già solamente da queste verità, se chiudessimo il libro di Romani e tornassimo a casa, sapremmo che è impossibile per una persona continuare nella stessa relazione con il peccato che aveva prima di arrivare a Cristo. Perché ora è stata fusa con Gesù Cristo, che è eternamente santo. Ora, alcune persone potrebbero pensare che questo si riferisca al battesimo in acqua, che Dio li aiuti. Voglio dire, se c'è mai stato un versetto asciutto, è proprio questo. Però lasciatemi dire una cosa, non si può ignorare il fatto che dietro le quinte c'è qualche riferimento all'acqua, per via della scelta delle parole, giusto? Qualcuno potrebbe chiedere, perché non ha semplicemente detto tutti coloro che hanno creduto in Cristo, tutti coloro che credono nella sua morte o nella sua resurrezione o sono uniti a Lui, e perché usa la parola battezzati? Perché il battesimo, quell'atto bellissimo, meraviglioso, simbolico, è diventato l'identificazione esterna di una fede interiore. Non sta promuovendo la salvezza attraverso l'acqua, quello sarebbe in contraddizione con i capitoli 3, 4 e 5. E tra l'altro in quei capitoli non si trova nemmeno una goccia d'acqua. Non sta negando tutto ciò che ha appena detto. Però ascoltate, in quei giorni il battesimo ad acqua era un segno fisso per la fede. E molto spesso nella scrittura, quando leggete battesimo, potete sostituirlo con fede. Perché per gli autori biblici le due cose erano legate, il battesimo era il segno esteriore della fede. Le persone in quei giorni che mettevano la loro fede in Cristo si facevano battezzare. Così Paolo può dire che in battesimo ci si riveste di Cristo. Galati 3:27. Pietro può persino dire: il battesimo ora vi salva. Prima Pietro 3:21. E Tito può anche dire: egli ci ha salvati mediante il lavacro della rigenerazione. Tito 3:5. E si può anche dire che i nostri peccati sono stati lavati via, Atti 22:16. Ed in tutti questi casi non si sta dicendo che la salvezza avviene attraverso l'acqua, ma semplicemente che il battesimo era diventato il simbolo della fede e quindi, in un certo senso, veniva usato come sinonimo. E molto probabilmente è vero che i Romani erano ben consapevoli del battesimo, ed è per questo che nel versetto 3 dice: non sapete? Avete dimenticato cosa simboleggia il vostro battesimo? Questa è la bellezza del battesimo, no? Ed è per questo che sono convinto che l'unico battesimo valido sia quello dell'immersione, perché è l'unico che dimostra in modo assoluto l'ingresso del credente in un'unità ed unione totale con Gesù Cristo. Un'immersione completa. E quindi sta dicendo: siete ignoranti a riguardo del significato del vostro battesimo? Non sapete che simboleggia la realtà spirituale di essere immersi in Gesù Cristo? La cosa tragica è che questa immagine è diventata una realtà per molte persone. La mente carnale trasforma sempre il simbolo nella realtà e poi ne elimina la realtà stessa. E quindi vediamo qui la prima grande verità. Siamo in unione con Gesù Cristo. Un pensiero incredibile, assurdo. Uno con Lui. E credo che Pietro lo esprima meravigliosamente in 2 Pietro 1,3. Dice: poiché la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Quando sei stato salvato, la sua potenza ti ha dato tutto ciò che riguarda la vita, cioè la vera vita, la vita spirituale, e la pietà. E poi nel versetto 4 dice che ci sono state date le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. La salvezza ti ha portato fuori dalla corruzione e ti ha reso partecipe della natura divina e ti ha equipaggiato con tutto ciò che è necessario per la vita e la pietà, tutto quello che può offrire. È una verità straordinaria. E questo è il primo principio. Ora guardiamo al secondo principio e con questo ci fermeremo, ok? Non solo siamo identificati in Cristo, ma particolarmente siamo identificati nella sua morte e nella sua risurrezione. Versetto 3. Non sapete che quanti siamo stati immersi in Cristo Gesù e siamo anche stati immersi nella sua morte? Ora, soffermiamoci su questo punto per un momento, ok? Prima di tutto, siamo stati battezzati o siamo stati immersi nella sua morte. E cosa significa? Ma significa che la prima cosa che accade quando sei salvato è che partecipi al tuo stesso funerale. È da lì che inizia tutto, no? Sei morto al peccato. Ora guardate il versetto 4. Noi dunque, e questo versetto riprende il pensiero del versetto 3, ok? Dunque, siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo, il battesimo spirituale, non quello in acqua, nella morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Siamo stati sepolti nella sua morte e siamo risorti nella sua risurrezione. Questa è un'affermazione straordinaria. Siamo stati sepolti, versetto 4, con lui, per mezzo del battesimo nella morte, e lì c'è una clausola di proposito hina in greco, il che significa affinché o in modo che possiamo essere risuscitati per camminare in una nuova vita. Quindi il proposito del morire al peccato era semplice, era sempre affinché tu potessi vivere a Dio. Ora, miei cari, io penso che questa sia una verità molto semplice, i cristiani sono diversi. E quindi quando qualcuno dice, beh, quindi continuiamo a peccare, no, non funziona così. Il punto non è che non hai il permesso di farlo, il punto è che non puoi farlo perché ora vivi in una sfera diversa. Non puoi continuare a vivere nel peccato, non puoi rimanere costantemente nel peccato come facevi prima della tua conversione. Qualcosa è cambiato, deve essere cambiato. Come Cristo, guardate al versetto 4, è stato risuscitato dai morti per la gloria, e qui la gloria si riferisce alla somma di tutte le perfezioni di Dio, la sua maestà, la sua potenza, la sua eccellenza. Così anche noi siamo risuscitati dalla tomba per camminare in novità di vita in Cristo. E notate che dice affinché anche noi camminassimo in novità di vita. Non è il dovremmo dell'obbligo, ma il dovremmo del compimento divino. Potete leggerlo così, per esempio, affinché camminassimo in novità di vita, per scopo. Noi camminiamo in una nuova vita. Sapete, io sono un cristiano, sono diverso da come ero prima. È così. E qualcuno l'ha detto così, in modo semplice. Non sono quello che dovrei essere, ma sicuramente non sono quello che ero. Giusto? E questo è proprio il punto. Sono diverso. Quindi quando qualcuno dice, oh, sto continuando la mia solita vita, ma ho aggiunto Gesù. No. Non puoi semplicemente aggiungere Gesù come se fosse un po' di sale divino alla tua esistenza. Questa è una verità straordinaria, che quando vieni a Cristo sei immerso nella sua morte e risorgi per camminare in novità di vita, sei completamente diverso. Moriamo in Cristo per vivere in Cristo. Condividiamo la sua morte per partecipare alla sua vita. Siamo giustificati per essere santificati. Sono realtà inspiegabili. Charles Hodge, il grande teologo, disse questo: non può esserci alcuna partecipazione alla vita di Cristo senza partecipazione alla sua morte, e non possiamo godere dei benefici della sua morte senza essere partecipi della potenza della sua vita. Dobbiamo essere riconciliati con Dio per poter essere santi, e non possiamo essere riconciliati senza diventare santi. Fine citazione. Quindi così come Cristo è morto ed è risorto, così anche il suo popolo muore al peccato e risorge per Dio. Così come la vita di risurrezione di Cristo è stata la conseguenza certa della sua morte, così la vita santa del credente è la conseguenza certa della sua risurrezione della morte al peccato. Ed ora camminiamo in novità di vita. Cosa significa? Cos'è questa novità di vita? Kainos, no, neos, non nuovo nel senso di cronologia, ma nuovo nel senso di qualità. Una nuova vita, un nuovo tipo di vita, una qualità di vita diversa, non come la vita vecchia. La giustizia ora è diventata il nostro modello e mentre prima era tutto peccato ininterrotto, ora il nostro modello invece è la rettitudine, la giustizia. Oh, certo, il peccato spunta qua e là, non è vero? Scopriremo il perché, tra l'altro, quando arriveremo al capitolo 7. Quindi restate con noi. Però abbiamo una nuova vita, una vita santa. Qualcosa è accaduto. E la Bibbia ovviamente ne parla in termini meravigliosi. Ezechiele 36 lo chiama un nuovo cuore. Ezechiele 18 lo chiama uno spirito nuovo. Seconda Corinzi 5 lo chiama una nuova creazione. Galati 6:15 una nuova creatura. Efesini 4:24 un nuovo uomo. Apocalisse 2:17 dice che abbiamo un nuovo nome. Salmo 40 dice che abbiamo un nuovo canto. Tutto è nuovo. E notate quello che dice. Noi camminiamo in novità di vita. Ascoltate, non è solamente che si tratta di una nuova creazione, ma di essere una nuova creatura che vive in modo diverso. Cosa significa la parola camminare nel Nuovo Testamento? O si riferisce a che cosa? Alla condotta spirituale quotidiana. Quando sei diventato cristiano, hai iniziato a camminare in un tipo di vita diverso. E che tipo di vita aveva Gesù? Una vita santa. Se la vecchia vita era caratterizzata dal peccato, la nuova vita è caratterizzata dalla giustizia. Ora Paolo afferma questa grande verità nel versetto 5, usando un'altra analogia per riassumere il suo pensiero. Perché se siamo stati, amo questa, sumphatas, se siamo stati fatti crescere insieme nella somiglianza della sua morte, lo saremo anche nella somiglianza della sua risurrezione. Non posso nemmeno descrivere cosa significhi per me quell'espressione. La parola sumpto significa crescere insieme. Se siamo cresciuti insieme con Gesù Cristo, poi più avanti nel capitolo 9 di Romani, parla di rami che sono innestati, cioè se siamo cresciuti insieme, lui Giovanni parla della vite, dei tralci, se siamo cresciuti insieme a Cristo, se la sua vita è in noi e se lui in noi esiste, se la sua potenza è in noi e lui porta frutto, se è lui con noi, allora noi siamo uniti a lui. Se cresciamo insieme nella sua morte, allora cresceremo anche insieme nella sua risurrezione. Vescovo Moore disse: abbiamo ricevuto la riconciliazione affinché ora possiamo camminare non lontano da Dio, come se fossimo stati rilasciati da una prigione, ma con Dio, come suoi figli, nel suo figlio, perché siamo giustificati, dobbiamo essere santi, separati dal peccato, consacrati a Dio, non solo come semplice dimostrazione che la nostra fede è autentica e che quindi siamo al sicuro a livello legale, ma perché siamo stati giustificati proprio per questo scopo, affinché fossimo santi. L'uva su una vite non è semplicemente una prova evidente che l'albero è una vite e che è vivo. Essa è il frutto per cui la vita esiste. È impensabile che un peccatore accetti la giustificazione e poi viva per se stesso. È una contraddizione morale della forma più profonda e non può essere concepita senza tradire un errore iniziale nell'intero credo spirituale di quell'uomo. Fine citazione. In altre parole, egli afferma che non si può avere giustificazione senza santificazione. Ed è esattamente quello che dice Efesini capitolo 2, quando afferma: siete stati salvati per grazia, mediante la fede, giusto? Non per cosa? Non per opera, affinché nessuno si glori, ma siete opera di Dio, creati di nuovo in Cristo Gesù e destinati a camminare nelle buone opere, giusto? Come risultato di quello. Non sei stato salvato per le buone opere, però sei stato salvato per produrle. È un concetto meraviglioso. Ora lasciate che riassuma il tutto, ok? Un cristiano è nuovo, completamente nuovo. È diventato qualcosa che non era mai stato prima. Non si tratta di aggiungere, si tratta solamente di trasformare. Memorizzate questo concetto perché ci torneremo, ok? Non si tratta di aggiungere, non è che ricevi qualcosa di nuovo e mantieni quello che avevi prima, no, si tratta di trasformazione. Essere cristiani non significa ricevere qualcosa di nuovo, significa diventare qualcuno di nuovo. Significa che siamo morti al peccato e siamo morti nella nostra nuova natura. Il peccato non è più la forza dominante della nostra vita. Meraviglioso. E tutto questo è più di quello che Dio dice di noi, ma è quello che Dio ha fatto in noi. Ed è da qui che dobbiamo partire. le parole di Charles Wesley nel grande inno Come può essere? And can it be? Sono una conclusione perfetta per questo. Per lungo tempo il mio spirito imprigionato giaceva, strettamente legato nel peccato. Nelle tenebre della natura il tuo sguardo diffondeva un raggio di vita, mi svegliai, il carcere si infiammò di luce, le mie catene caddero, il mio cuore fu libero. E ora arriva il punto cruciale, no? Mi alzai, uscii, cosa? E ti seguì. Questa è la chiave, no? Wesley sapeva che la giustificazione conduce alla santificazione. Nel suo nuovo libro, Le dinamiche della vita spirituale, Richard Lovelace suggerisce che nel cristianesimo contemporaneo esiste un vuoto di santificazione, così lo chiama lui. Beh, sai, forse lui ha avuto un vuoto di santificazione, però non è così per Dio. Se sei venuto a Cristo, sei stato salvato per la santità. Non sei più lo stesso, sei diverso. E se non sei diverso, dovresti esaminare te stesso per vedere se sei veramente nella fede. Bene, vedremo di più la prossima settimana, questo è solamente l'inizio. Preghiamo. Padre, noi ci sentiamo come bambini piccoli che vagano in una vastissima biblioteca di verità immense, alla ricerca di un libro elementare che possa ridurre queste cose alla portata delle nostre menti limitate. Aiutaci a vedere, aiutaci a comprendere quello che ci stai dicendo, e almeno per questa sera, aiutaci a capire il fondamento che essere salvati significa essere diversi, significa essere morti al peccato, essere vivi per Dio e quindi camminare in una nuova vita. Ti ringraziamo per questa parola così chiara, Signore, e ti preghiamo che tu possa rivelarci ancora di più la tua verità nel mentre la studieremo diligentemente, affinché possiamo essere per la lode e la gloria del nostro Salvatore. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.